meraviglie. In cammino per l'Italia. L'orto botanico di Brera, raccontato da Antonio Perazzi.
Io fin da bambino ero interessato alla natura, allora girando in bicicletta scappavo cercando giardini segreti e finivo sempre dentro Brera, attratto forse dal museo, che è un museo aperto dove non c'è bisogno di pagare un biglietto e quindi si può girare e rimanere nelle sale per lungo tempo. E poi improvvisamente, da più adulto, mi sono ritrovato all'orto botanico, che è proprio un giardino segreto nel vero senso della parola. E la cosa affascinante è che per raggiungerlo si passa dal cortile con Napoleone e poi dopo si entra in dei corridoi bui e poi improvvisamente c'è un lungo corridoio verde con la ghiaia. La ghiaia è sempre un aspetto magico per me, perché è una superficie che fa rumore, mobile, che ricorda proprio la contaminazione tra mondi diversi, no? Quello delle piante e quello delle persone. E poi da un cancello in fondo si entra in questo orto misterioso. Il bello di Brera è che è un orto botanico dell'università, del Dipartimento di Bioscienze, quindi è un istituto, diciamo, di ricerca, ma allo stesso tempo è un luogo un po' selvatico. Io sono attratto dai luoghi in cui le piante si muovono liberamente. Infatti si vedono spesso degli alberi fuori luogo, nati da soli dove forse non ci dovrebbero neanche stare, ma è la forza di un giardino come questo. Per esempio c'è questa firmiana, che è una delle piante storiche dell'orto, che doveva stare in un'aiola e poi improvvisamente in quell'aiola, anche forse per un accidente, per un temporale, è sparita, è andata via, e adesso ci sono un sacco di figli in giro, alcuni in vaso, perché il bello qui dell'orto è che tutto viene raccolto e condiviso anche in un certo senso. Io stesso nel mio giardino ho fatto diversi alberi di ginkgo, raccogliendo semplicemente dei semi dai due vecchi ginkgo, un maschio e una femmina, che sono sul lato dell'orto. La cosa curiosa di questi giardini di Milano è che sono delle oasi segrete e allo stesso tempo hanno una raffinatezza come soltanto nei luoghi colti e belli come questa città si possono trovare. Anche se devo dire la verità, a Milano i giardini non sono esattamente adatti per chi ha una passione per le piante e per la natura, perché sono maltrattati spesso, o comunque hanno delle regole, diciamo, che impongono un distanziamento, forse anche sociale, dalle piante, e questo mi è sempre un po' dispiaciuto. Allora, quando ero piccolo, per esempio, andavo in cerca dei luoghi dove si potesse interagire con le piante. Per esempio mi ricordo, davanti alla mia scuola elementare, Porta Nuova, c'è uno spazio lastricato che scende più in basso, dove si accumulano, dove rotolano giù i semi. Allora mi è sempre appassionato raccogliere questi semi e piantare, anzi forse il primo giardino che ho fatto è proprio quello raccogliendo delle piante nate fuori luogo, che poi magari crescendo invece mi trovavo a condividere con persone fantastiche come Enzo Mari, che anche lui raccoglieva le piante lungo la strada, lungo il tram, per poi magari farne dei bonsai, perché lui non sapeva esimersi dal dare del design anche a chi design non lo voleva ricevere affatto. Anzi, mi ricordo con divertimento un discorso con Enzo Mari su degli aceri che avevamo raccolto entrambi sul lato di Corso Sempione, e io li avevo raccolti e mi sentivo contento di averli salvati per liberarli in un giardino, invece lui li teneva bonsaizzati su questo tavolo che aveva progettato sul suo terrazzo ed era completamente invaso da piante. Solo che poi, parlandone, mi accorgevo che Enzo era interessato al come tagliare le assi e come il legno poteva essere utilizzato e come poteva diventare, appunto, da materia qualcosa di diverso, mentre per me la materia era la materia della pianta che cresceva e trovava una vita nuova da altre parti. Allora, qui all'orto botanico ci sono dei punti che mi piacciono tantissimo, e sono i due vertici, se devo dire la verità. Quello dove noi ci troviamo adesso è un luogo ombroso, sotto dei grandi, cioè c'è dei bagolari, c'è delle magnolie, ci sono tante piante anche vicine che fanno ombra, e quindi è un luogo per piante da ombra. Ci sono gli ellebori, ci sono altre ranuncolacee, ci sono anche le peonie, e poi magari c'è anche una rarità, c'è lo Smunda regalis, che è una delle più belle felci del mondo e una delle sicuramente delle più belle italiane. Una volta era molto diffusa, poi è stata persa proprio per sfruttamento, proprio veniva raccolta, veniva usata anche dai fioristi come base per fare lo sfagno su cui far crescere altre piante epifite. E quindi è bello poterla trovare in un luogo come questo, dove mai si direbbe di poterla incontrare. E poi perché appunto ci sono le peonie, che sono sempre stupefacenti. E poi invece su il lato opposto, sempre di questo vertice dove ci troviamo adesso, ci sono delle piante mediterranee che crescono in areali completamente diversi. E questo è il bello degli orti botanici, no? Poter coltivare con dei microclimi e dei micro habitat che sono magari pochi metri quadrati delle cose completamente diverse. Per esempio qui davanti a noi adesso ci sono le labiate, di cui fanno parte le salvie, ma anche i flomis e magari anche il rosmarino, che tra l'altro adesso non si chiama più Rosmarinus officinalis, ma si chiama Salvia rosmarinus, confusione massima. Io continuo a chiamarlo rosmarino lo stesso. Io ho avuto un sacco di figli, malgrado non avessi mai detto, e quindi ho apprezzato anche da fruitore molto i giardini, e ho sempre cercato dei luoghi un po' appartati, tranquilli, silenziosi. E con alcuni dei miei figli, non solo con i tre piccoli ma anche con quello di mezzo, sono spesso venuto qui a lavorare o a stare con loro. Un'altra parte interessante di questo piccolo orto botanico, che dal punto di vista tassonomico ha un po' perso quella rigidità di classificazione che forse gli orti botanici eccessivamente hanno ogni tanto, che è le piante tintorie. Le piante tintorie sono un mondo affascinante e devo dire anche... che posso dire, che non smette mai di sorprendere, perché molte sono piante selvatiche che noi incontriamo tutti i giorni, ma noi non sappiamo che possono avere queste peculiarità, no? Per esempio qui davanti a me c'è l'Hypericum perforatum, che oltre a essere un potente antidepressivo, per cui è una pianta che va molto di moda in questo momento, c'è anche l'Isatis tinctoria. Io nei mesi scorsi ero in Sicilia spesso per dei lavori, e lungo l'autostrada la cosa più bella in assoluto era l'Isatis tinctoria e la ferula, due piante banalissime, ma due piante che veramente mi piacerebbe moltissimo coltivare nel giardino, e invece sono molto anarchiche. La cosa divertente dell'Isatis tinctoria è che è una pianta che ha sempre avuto un rivale, che è l'indaco. E nella storia delle piante tintorie, da una parte c'era l'indaco, che veniva dall'estremo oriente perché è una pianta subtropicale, e dall'altra parte c'era l'europeissimo Isatis tinctoria. E il primo, ovviamente quello più diffuso, quello del colore del blue jeans, era l'indaco. Ma la cosa divertente è che l'indaco a un certo punto non lo voleva più produrre nessuno, sebbene sia una pianta, è parente dei cavoli, è una brassicacea, è molto facile, anzi cresce dove non cresce nulla, mentre l'indaco, essendo una pianta tropicale, è sempre a disposizione, e quindi era più facile reperire il color indaco del color guado. Però la storia del guado è più affascinante, perché la coltivavano dei certi popoli nomadi che venivano dalla Francia, che a un certo punto si sono insediati in delle zone proprio a cavallo tra il Piemonte, la Liguria e la Francia, e lì, coltivando dove non cresceva nient'altro, questa pianta facilissima che è il guado, hanno iniziato a fare una certa ricchezza, e questa ricchezza veniva poi commercializzata in dei piccoli lingottini di color guado che si chiamavano cuccagne, da cui viene il termine paese della cuccagna, cioè fare la ricchezza dove viceversa non c'è nulla. E questo mi è sempre piaciuto tantissimo. Infatti devo dire la verità, adesso ruberò una manciatina di semi e me la metto in tasca, perché non so resistere dal portare a casa delle piante che mi ricordano delle storie. E il guado, devo dire, è una di quelle che mi piace anche di più condividere. Anzi, la settimana scorsa l'ho regalata a una cuoca giapponese che mi diceva che stava sperimentando delle tinture naturali e non lo conosceva, perché conosceva l'indaco, appunto. In questo impianto simmetrico dell'orto botanico ci sono due vasche d'acqua ellittiche, una a fianco al piccolo osservatorio astronomico che era nato appunto alla fine del Settecento insieme al, per desiderio di Maria Teresa d'Austria, insieme all'orto botanico, e servono o servivano per raccogliere l'acqua, per irrigare l'orto. A Milano l'acqua non manca, però un giardino ha sempre bisogno di grandi quantità d'acqua da usare tutte insieme. Anzi, è buffo come le piante, al contrario di quello che si pensa, non amano bere continuamente poca acqua, ma preferiscono essere inondate e poi dopo, quando il terreno è completamente secco, riprendere acqua. Anzi, addirittura se si vuole tenere in vita un giardino mediterraneo, spingendolo magari a fiorire di più senza il letargo estivo, bisognerebbe proprio riprodurre come impianto di irrigazione delle sorte di bombe d'acqua, delle proprio temporali estivi, in cui in pochi minuti cascano magari 12-15 centimetri d'acqua e poi per 2-3 settimane non ce n'è più, perché è il ciclo delle piante che richiede questo, perché appunto si fa sempre fatica a immaginarsi che le piante si nutrono di sole, non si nutrono di quello che c'è nel terreno. Quelli sono come per noi le vitamine, gli integratori, diciamo. Le piante sono gli unici organismi autotrofici e quindi si sanno elaborare, diciamo, l'energia che c'è nel sole trasformandola in energia. Queste vasche sono state anche per me una scoperta progettuale, perché non c'è nulla che riesca a contrastare l'inquinamento sonoro di una città quanto questo rumore d'acqua, e basta veramente pochissimo. Per esempio, io ho sperimentato in dei piccoli giardini a Milano oppure dei terrazzi cittadini anche altrove, dove basta sentire questo tintinnio d'acqua perché i nostri orecchi si abituino a quello, cancellando tutto il resto. Poi in questo caso, per esempio, ci sono anche gli uccelli ed è divertente in quanto un giardinetto come questo ne ospiti tantissimi. Per esempio, una cosa che mi è sempre piaciuta di questo orto botanico è venire all'inizio della primavera, quando fuori invece ancora tutto è addormentato, e vedere la natura che sarà, perché qui c'è un microclima secondo cui la primavera è anticipata, l'autunno è anticipato, eccetera eccetera eccetera. Anzi, se devo essere sincero, tra le fioriture che amo di più c'è quella degli agli ursini là in fondo all'orto, sotto la grande pterocaria, perché sono piante che già a marzo, qualche volta anche a febbraio, iniziano a fiorire, ed essendo un luogo un po' magico si uniscono poi a delle piante che si ritrovano soltanto molto lontano da Milano e che qui rimangono come, diciamo, un'oasi più che protetta. L'altra cosa curiosa, tornando al discorso degli uccelli, è che qui ci sono tantissimi rondoni che nidificano nel palazzo di Brera, e il rondone è un animale un po' misterioso perché non c'entra niente con la rondine, è un grande migratore. E c'è un momento in cui lui parte dal Sudafrica per poi dopo arrivare in Europa, in cui sta in volo per più di 6 mesi, non tocca mai terra, e addirittura hanno scoperto di recente addormenta mezzo cervello, come fanno certi mammiferi marini, e continua a volare. Questa primavera mi ha colpito moltissimo perché quando io li ho visti arrivare nel mio giardino in Toscana li ho trovati stremati, e il giorno dopo che sono arrivati ne abbiamo trovati con i bambini 3 come svenuti nelle piante, ma erano messi appoggiati su dei cespugli di cisti come dei Cristi in croce, con le ali aperte, con la bocca semi aperta, come qualcuno che diceva finalmente sono arrivato a casa, perché loro nidificano nei buchi dei palazzi e quindi hanno bisogno dei palazzi della Brera, forse non si può dire, ma un po' come Brera, dove si infilano e dove nidificano e dove i loro figli si ricordano di essere nati e quindi continuano a venire. Ma qui nel centro di Milano, un po' come sta succedendo in tutta Italia, ci sono anche altri uccelli. Allora, in questa società melting pot un po' da orto botanico, quindi di contaminazioni, sebbene a Brera l'esotico non fosse stato concepito inizialmente, al contrario di molti altri orti botanici, appunto abbiamo visto le piante tintorie, le piante mediterranee, le piante dei generi italiani o lombardi, nel cielo invece arrivano esotismi. Per esempio, ci sono tantissimi parrocheti parrocchetti che non è che siano solo scappati dagli zoo, dalle case private, ma forse probabilmente sono arrivati nei cicli migratori, che sono quelli che stanno sconvolgendo, non solo per colpa dei cambiamenti climatici, tutto un ecosistema mondiale, che forse ci dovrebbe far ripensare sul concetto proprio di biodiversità, ma anche di senso di esotismo, perché i giardini, si sa, si basano sull'esotico, sulle piante che arrivano da altri posti, che evocano anche altri luoghi. Dopo l'anno scorso abbiamo scoperto tutti quanto sia importante ritornare a contatto con la natura. Un luogo come questo insegna che in verità lo si può fare con grande semplicità. Allora uno dice, chi ascolta dice, ma beh, bella forza, sei in un orto botanico nel centro di Milano, in un posto esclusivo. No, questo qui potrebbe essere un giardino di chiunque, perché la bellezza qua è proprio questa mediterraneità anche di impostazione, no? Tanti vasi, le piante che scappano, all'ingresso c'è una nicotiana, ma non una nicotiana da giardino, il tabacco, che mi dicevano prima, abbiamo provato a coltivarla nel letto dove doveva stare e lei non ci voleva stare ed è nata nella ghiaia all'ingresso, perché le piante sono così, sono un po' come noi, fanno delle regole ma poi le infrangono queste regole, e quando le infrangono diventano poesia, perché forse l'arte dei giardini dovrebbe essere insegnata nelle accademie e non nelle scuole di architettura o di agraria, dove comunque sempre c'è il fine prima ancora dell'aspetto poetico. E molto spesso ci sono dei bellissimi giardini dove però ci si sente un po' a disagio. No? Forse anche perché sono dei giardini che hanno non delle regole fisse, ma hanno un'impostazione anche grafica secondo cui l'uomo e le piante devono stare, che posso dire, su binari paralleli, no? Invece in un luogo come questo tu lo vedi che, pur essendoci letti di coltivazione che sono molto geometrici, no? È un giardino molto simmetrico malgrado non sempre, ma qui c'è questa atmosfera. Per esempio, quando fiorisce il glicine su Brera, non è solo una fioritura, perché lì, per la legge di Venturi, no? La legge fisica dell'accelerazione dei flussi in un posto così chiuso, c'è sempre brezza e questi fiori si continuano a muovere, per cui dà quasi l'idea che quella sia una nave e che ci sia l'acqua, che le onde che gli vanno contro e continuano a muoversi, si vedono sempre le foglie che si muovono, il ginkgo là in fondo spesso si muove perché la foglia a ventaglio lo fa ricercare, la pterocaria da quell'altra parte che ha questi grappoli di semi e di fiori lunghi, anche quella si muove, il profumo che ti tocca, il rumore della ghiaia, cioè tutto questo ha una sembra strano, ma rende più umano questo luogo, che invece non dovrebbe esserlo, no? Perché è un luogo didattico ed è un luogo protetto, eccetera, eccetera, eccetera. E molto spesso l'assurdo è che nei giardini contemporanei questo non viene ricreato, perché si fanno dei luoghi che hanno delle funzioni rigide, no? La zona dove si fa il bagno con la piscina, la pergola del parcheggio, il prato e le piante set aside da una parte distante. Io penso che invece il giardino sia un'occasione di arrivare in contatto con un altro mondo, che non deve far paura nella sua frequentazione più normale, no? Per esempio quell'Aecium fastosum lì sembra una divinità di queste dei film di Miyazaki. Allora, la cosa bella è ritrovare questa divinità nelle piante anche in un luogo come questo, dove uno dice, può esserci a Milano, nel centro di Milano, nel 2021, un luogo dove si arriva in contatto così fortemente con la natura? Questo orto botanico di Brera è un luogo in cui si viene in contatto con le piante. Per esempio adesso la temperatura sta salendo e cambiano gli odori. Le piante mediterranee di questa parte, che è quella parte più assolata, iniziano proprio a liberare le loro essenze, no? Si inizia a sentire l'elicriso, si inizia a sentire il finocchio, si inizia a sentire tutto questo odore anche familiare che va a frugare nella nostra sensazione dell'infanzia più recondita, che è quell'epoca magica in cui noi ci avviciniamo alla natura e di cui poi ce ne dimentichiamo. O meglio, io sono arrivato a pensare che tutti noi abbiamo una vocazione nei confronti della natura, no? Siamo interessati al mondo vegetale, agli animali, al selvatico che c'è dappertutto, perché il selvatico può essere anche una lucertola, non è che necessariamente debba essere una tigre che ci vuole sbranare. ma allo stesso tempo, crescendo, alcuni di noi elaborano anche, forse come meccanismo di difesa, una rapidità nel distrarsi da questa sensazione. Per esempio, quando io ero bambino ero estremamente affascinato, e anzi, devo essere sincero, forse così come questo luogo, uno di delle sensazioni che mi hanno avvicinato alla natura di più è stata proprio la conoscenza di questa persona, ero affascinato dal fioraio Bianchi di via Montebello, perché era l'unico che faceva dei mazzi di fiori di giardino, e quindi questi fiori di giardino erano sempre leggermente imperfetti e venivano presentati nella sua composizione come quel momento magico in cui erano veramente fioriti, e quella veramente fiorire li rendeva eterni, perché era quella bellezza che durava poco, o comunque che, non lo so, è di un mazzo di tulipani che poi si scompone, o una foglia che ha delle imperfezioni che la rendono ancora più umana, affascinante, sensibile. Tutte cose che, ripeto, qui a Brera si ritrovano e che in tanti altri giardini non si trovano più. Era un posto un po' negletto, questo, dove in un certo senso non si sapeva bene cosa farsene, perché da una parte c'era Brera che voleva utilizzarlo come sfogo all'aperto per i professori e gli studenti, dall'altra parte l'università aveva dei progetti, e poi anche per esempio nel giro del Salone del Mobile, questo qui è stata una grande tentazione, no? E allora ci si è domandati spesso, per esempio, che cosa fare, cioè era giusto ospitare degli eventi del Salone del Mobile in un luogo così fragile? Sì, in parte, ma come e perché, con che regole? E poi è giusto che questo orto botanico torni a essere un orto botanico, oppure dovrebbe essere pensato un po' come un gioiello che ha delle regole, quindi, no? Cioè, quando a Londra ci sono quei giardini semipubblici dove si entra con la chiave, o comunque che sono aperti a certe ore del giorno, quello detta le regole di una relazione con la natura che magari non è in grado di reggere un pubblico così grosso come ci sarebbe, perché se tutti scoprissero questo orto botanico sarebbe incapace di accogliere tutti, no? Allora io non sto dicendo che debba essere chiuso, sto semplicemente dicendo che forse bisognerebbe, più che dettare delle regole sul come e che cosa e che cosa si può utilizzare in un giardino, su come questi giardini debbano essere utilizzati, che secondo me sarà il grande dilemma del futuro, per esempio, delle città italiane, no? Per esempio, piantiamo migliaia di alberi, ma chi gestirà questi alberi poi? E questi alberi poi saranno protetti come dovrebbero, o sono semplicemente piantati per far statistica? Perché la questione con le piante è contare ovviamente sulla loro capacità fortissima, il loro attaccamento fortissimo alla vita, però allo stesso tempo dare a loro la possibilità di adattarsi, perché le piante sono molto più capaci di noi di adattarsi, però non si può allo stesso tempo maltrattarle, no? A Milano, che è una città in cui la natura veramente devi trovarla, adesso molto meno, perché ci sono tanti nuovi parchi, ce ne sono in progetto tanti altri nuovi, e soprattutto i milanesi hanno iniziato a frequentarli, i parchi, che non è una cosa scontata. Per esempio, io quando ero all'università si diceva, no? Io mi ricordo i professori dell'università dicevano: due romani si incontrano in una piazza per bere un caffè e parlare, due milanesi si salutano e se ne vanno via, perché le piazze, i giardini non erano mai concepiti come dei luoghi condivisi. Viceversa, il calicanto, un po' come lo Smanthus fragrans, ti attira, no? È come se fosse una sirena che ti dice: oh, c'è anche la natura, ci sono anche le piante, perché fiorendo tra la fine di dicembre, i primi di gennaio, febbraio, è come se ti ricordasse la tua appartenenza alla natura e ti attirasse a frequentare i giardini anche in altri luoghi. Allora immaginati che cos'è quando tu, in una Milano uggiosa, grigia, piovosa, appiccicaticcia, in verità Milano è cambiato, adesso è Sicilia Milano, perché d'inverno c'è il sole e fa più caldo che dalle altre parti, però quando io ero piccolo c'era la nebbia, era uggioso, eccetera eccetera, e invece sentivi, passando in bicicletta o camminando, queste sirene che ti chiamavano, e il calicanto è un po' questo. Invece dall'altra parte c'è, noi adesso siamo accanto all'orto, ed è curioso perché è un piccolo orto, sembra quasi un fortino, no? È un orto di cemento rialzato in cui ci sono dei letti, dove però non è che ci siano preziosità, ci sono pomodori, cavoli, c'è lo sciso qui, c'è il papavero d'oppio, non bisogna dirlo troppo forte perché tutti credono che sia una droga pericolosissima, in verità per estrarre l'oppio ce ne vuole un po', però i semi li mangiamo tutti sui panini, anche se nessuno associa mai al fatto che i semi di papavero sono i papaveri da oppio e che magari nel sud Italia per far star calmi i bambini gli facevano delle gran tisane di papavero che era oppio di nuovo. Ma comunque dietro dall'altra parte, insieme agli Equium fastosum, che adesso non sono fioriti perché è già avanti la stagione, tra l'altro è una pianta che se io dovessi coltivare in un giardino farei molta fatica qui al nord, ma farei anche fatica in Toscana, dovrei andare verso il mare. Dietro agli Equium ci sono delle dahlie, ma non delle dahlie normali, ci sono delle dahlie erboree che sono in questo momento alte sui 3 metri, arriveranno a essere anche magari alte 4 metri e inizieranno a fiorire all'arrivo dell'autunno, cioè quando lei riconoscerà la primavera autunnale. È una pianta che arriva dal Messico e fa dei grossi fiori o bianchi o rosa, semplici però, non stradoppi come quelli che siamo abituati a vedere. Alle sue spalle c'è un Trachelospermum asiaticum, che non è il rincospermo che noi siamo abituati a vedere ovunque, ma è una pianta che si usa molto in Oriente come tappezzante, coprisuolo, e accidentalmente quando è molto pressata inizia a salire e fa molti meno fiori del rincospermo che noi conosciamo. Ci sono delle brungmasie, delle dature arboree, e poi iniziano un sacco di piante di quelle che si spostano da tutte le parti, tra cui per esempio la begonia evansiana. La begonia evansiana è una pianta che mi è molto simpatica perché, al contrario delle altre begonie che temono il freddo, hanno bisogno, sono più fragili, questa è la versione super super generosa di tutte le begonie. Si spande, si autosemina, spara questi piccoli bulbilli che vanno in giro e ovunque si bagni degli altri vasi lei inizia a spostarsi, un po' come quella ceropegia. La ceropegia invece è una di queste meravigliose piante da portineria che ci sono a Milano misteriosamente e vengono benissimo. È una via di mezzo tra una pianta grassa e viceversa una pianta erbacea, e oltre a queste foglie un po' marmorizzate come dei piccoli, come delle piccole foglie di ciclamino, fa dei fiori molto particolari, minuscoli, che sembrano un po' quasi delle piante carnivore, e poi fa dei piccoli satelliti di bulbilli che, appoggiati in terra, anche neanche con troppa cura, formano nuove piante. Attenzione però a piantarli, perché non bisogna interrarli come si farebbe con qualsiasi altro bulbo, ma basta appoggiarli sul vaso, anzi magari se sono appoggiati e coperti con un sassino ancora meglio. Ecco, invece qua c'è un'altra pianta che mi piace moltissimo, di nuovo una di quelle piante che, se mi dovessero chiedere che piante mettiamo nella portineria, direi la spidistra, la monstera, ma direi anche la ligularia dentata, perché oltre a essere particolarmente elegante proprio la forma della foglia, è particolarmente generosa, può stare in un vaso per 20 anni senza che nessuno la guardi, poi improvvisamente fa una bella margheritona gialla. Poi l'altra cosa che mi ha sempre incuriosito molto di questo orto botanico è proprio tutta questa facciata di Brera, che in maniera anche un po' spregiudicata è completamente coperta di piante. Ci sono delle ortensie rampicanti, ci sono le bignonie, ma c'è la rosa banksia e c'è il glicine. Quando ad aprile inizia a fiorire, di nuovo una 15 di giorni prima rispetto a quello che fa nelle altre zone, negli altri giardini, nel mio giardino addirittura 3 settimane prima, io in Toscana ho le fioriture arretrate di 3 settimane rispetto a qua, sembra strano ma io sono in collina, qui è una zona protetta per cui è come se fossimo in Liguria qua, diventa incredibilmente bello, perché non c'è nulla di più bello dei glicini a Milano, quando sono fioriti sono sensazionali, ripeto, perché è una città che non ha tanti compromessi, e questo suo non avere compromessi secondo me potrebbe diventare proprio il futuro, dovrebbe essere, le piante a Milano e i giardini a Milano dovrebbero mantenere questo aspetto di contraddizioni, no? Dovrebbe dare proprio l'idea che con la natura si può rievocare quel bello che altrimenti non si troverebbe, non nei giardini ma proprio nei contrasti tra il cemento e il mondo vegetale.
Meraviglie. Un programma di Federica Barozzi e Diego Marras. L'orto botanico di Brera, raccontato da Antonio Perazzi. Il podcast di questa puntata è disponibile sul sito di Radio 3 e sull'app RaiPlay Radio.